Allora, iniziamo. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Dario Fonso, sono un funzionario della Regione Campania, lavoro all'Ufficio Stampa e Comunicazione e da un annetto circa faccio parte del team Open Data della Regione Campania. Grazie per essere qui oggi, per essere intervenuti, per esservi iscritti e partecipare a questa Academy. Parleremo di dati aperti, parleremo degli strumenti che vengono utilizzati per condividere, diffondere, utilizzare. Non si sente? Ci vuole la cuffia. Bene? Ok, ma perfetto. E, dicevo, degli strumenti che si utilizzano per diffondere, comunicare, utilizzare i dati aperti, chiaramente le loro caratteristiche di usabilità e accessibilità che sono indispensabili per un corretto uso e un coinvolgimento degli utenti, ma anche e soprattutto vi racconterò dell'esperienza che abbiamo avuto come Regione Campania riguardo ai temi dei dati. Siamo partiti poco più di un anno fa e la situazione era questa. Okay. Questa è una slide che ho rubato alla nostra coordinatrice Angela Cocchiarella, che indica un pochino dove eravamo. Forse posso... Okay. Preferisco questo qui, grazie. Mi sentite? Ok. Allora, la Regione Campania nel 2014 ha scritto il disciplinare degli open data, ma è rimasto praticamente lettera morta per alcuni anni, nel senso che nessuno poi si era occupato di trasferire quello che era una volontà legislativa in qualcosa di operativo, semplicemente era rimasto lì come qualcosa di inapplicato. Per cui nel 2016 esce il monitoraggio dell'AGID sul paniere dei dataset che gli enti devono produrre e la situazione era questa qua. Eravamo in ottima posizione, ultimi, abbondantemente, avevamo praticamente soltanto un dataset di quelli del paniere AGID pubblicato. Questo è servito un pochino a smuovere le acque, a prendere coscienza del fatto che probabilmente dovevamo iniziare a fare qualcosa, nonostante, dicevo, ecco, avessimo una legge regionale, la legge del 2013, il regolamento, il disciplinare attuativo è del 2014, quindi siamo partiti anche abbastanza presto, nel senso che siamo state tra le prime regioni d'Italia ad avere una legge in tema di open data, ma era rimasta inapplicata praticamente. E quindi dalla nostra posizione di ultimi in classifica, abbiamo iniziato a immaginare un percorso. A fine 2017 è stato nominato un responsabile regionale per gli open data, Salvatore Russo, un dirigente della presidenza, il quale ha costituito un team di persone, il team open data, a supporto delle sue iniziative e abbiamo iniziato a immaginare uno scenario triennale che partisse dal 2017 e finisse quindi nel 2019. Costituito di tre tappe fondamentali. Nel 2017, in realtà, gli ultimi mesi, perché la nomina di Salvatore Russo è stata di settembre e quella del team Open Data di dicembre, per cui in realtà l'anno era quasi finito, abbiamo utilizzato le ultime settimane dell'anno per darci un modello organizzativo, una governance, cercare di immaginare una soluzione possibile per far sì che in un ente comunque complesso come la Regione Campania, che ha tante sedi, 5.000 dipendenti e un territorio abbastanza vasto, 6 milioni di cittadini, insomma la seconda regione per numero di cittadini dopo la Lombardia, iniziasse a pensare ad aprire i dati. Nel 2018 abbiamo iniziato operativamente a fare qualcosa. Cosa abbiamo fatto? Adesso ve lo racconto. E l'obiettivo è quello di iniziare ad essere autonomi nel 2019, cioè quest'anno qui. Noi abbiamo un progetto in corso che scadrà tra due mesi, a luglio, e tutte le nostre attività degli ultimi mesi sono sempre state orientate alla sostenibilità del progetto. La nostra esperienza ci ha portato tantissime volte a confrontarci con progetti che all'interno della pubblica amministrazione nascono con gli squilli di tromba, con le migliori intenzioni possibili, con anche risorse finanziarie e umane a disposizione e nel giro, in un ciclo di vita abbastanza breve, finiscono inevitabilmente per esaurirsi perché nel momento in cui magari la commessa è consegnata alla società esterna che ha realizzato un prodotto lo consegna all'ente, non si trova all'interno dell'ente chi non si è pensato a chi lo debba gestire, portarlo avanti, farlo evolverlo in qualche maniera, renderlo ancora vivo. E quindi è stato il nostro tarlo questo qui, quello dell'autonomia, dal primo istante. Come arriviamo all'autonomia del progetto? E quindi, però, quando parlo di autonomia parlo della possibilità che tutte le fasi, tutte le attività del progetto Open Data Regione Campania sia gestito da personale interno. E quindi abbiamo dovuto percorrere alcune strade e individuare alcuni strumenti. Il primo, come dicevo, è quello della governance, cioè chi ci lavorerà, in che modo, a che titolo, come collaboreranno le persone, come potranno coinvolgere altri colleghi. Engagement and empowerment, per cui far diffondere la consapevolezza della cultura del dato aperto e formare le persone, rafforzare le skill riguardo la produzione e gestione di dati. Per cui siamo arrivati a questa soluzione. Abbiamo un responsabile regionale dei dati aperti, un team Open Data che è costituito da meno di 10 persone, tra cui ci sono io, e un team allargato che è costituito dai cosiddetti referenti, cioè noi abbiamo pensato che in ogni direzione o comunque di generale dell'ente o comunque in ogni struttura di vertice ci dovesse essere almeno una persona che collaborasse in maniera stretta e costante con le attività del team Open Data. Questo è quindi un meccanismo che può sembrare piramidale, ma in realtà è a rete, perché ci sono una serie di hub, di nodi e sottonodi che si sviluppano con relazioni interconnesse tra i referenti singoli delle singole strutture regionali e i componenti del team Open Data. Il team è stato scelto in maniera trasversale. Cosa significa questo? Quando Salvatore Russo, il responsabile regionale, si è chiesto chi dovesse lavorare agli Open Data, ha fatto questa scelta di trasversalità. Trasversalità sotto due punti di vista. Da un punto di vista delle competenze, per cui non ha inserito in questo team soltanto degli informatici, soltanto degli statistici, soltanto degli esperti di comunicazione o degli esperti legali, ma tutte queste figure. Per cui il nostro team è costituito da una persona che si occupa degli aspetti legati alla privacy, alle licenze, per cui ha una formazione soprattutto di tipo giuridico. Abbiamo degli informatici, abbiamo degli statistici e abbiamo degli esperti di comunicazione e di informazione istituzionale. E trasversale anche rispetto alla collocazione all'interno dell'ente. Piuttosto che costituire un ufficio, un'unità operativa che si occupasse di open data e lì allocare tutte le risorse che ne fanno parte, si è lasciato le persone nelle loro strutture di appartenenza, per cui il team è virtuale, non si sono fisicamente trasferite del personale in un ufficio creato ex novo, ma le persone che ne fanno parte continuano a lavorare nei propri uffici, per cui ad esempio io sono all'ufficio stampa e comunicazione, abbiamo colleghi che sono alla direzione generale innovazione e ricerca, così come colleghi dell'URP e di altre strutture. Questo ha fatto sì che anche tra di noi iniziasse a partire un confronto sulle diversi aspetti del progetto e quindi ci siamo poi resi conto che era necessario fare un focus sulle competenze tecniche di tipo informatico. Questo sarà un po' più chiaro tra qualche slide quando vi rappresenterò il modello a cui siamo arrivati per la produzione di Open Data all'interno del nostro ente. Per ora posso anticipare che ci è sembrato necessario rafforzare le nostre competenze in tema di GIS, di ETL e di RDF ontologie, cioè tre aspetti tecnici legati alla produzione di dataset di livello più evoluto, nella famosa scala da 1 a 5 stelle parliamo di dataset di livello 3, 4 e 5, soprattutto 4 e 5. Quindi cercare di andare al di là del banale CSV che comunque resta validissimo ed è utile, comunque un ottimo compromesso di partenza per un ente che vuole iniziare a produrre dati aperti, ma iniziare a immaginare anche procedure di alimentazione automatica del nostro portale, per cui interlacciare, interfacciare i vari sistemi informativi che sono in dotazione o che sono in fase di sviluppo presso le singole direzioni. Noi abbiamo un sistema informativo per la sanità, uno per l'ambiente, uno per l'agricoltura, uno per il lavoro, e quindi far sì che anche semplicemente le macchine fossero predisposte alla produzione nativa di dati aperti. Per fare questo era necessario rafforzare queste competenze, per cui abbiamo fatto un interpello interno all'ente, abbiamo cercato colleghi che avessero un background di competenze informatiche e che volessero partecipare al nostro progetto, e abbiamo riscontrato un buon successo, perché hanno risposto una dozzina di colleghi che hanno inviato il loro curriculum, la loro candidatura, e badate bene, tutto questo lo facciamo gratis, solo per entusiasmo, e tutto questo è un qualcosa di aggiuntivo al lavoro ordinario che ognuno di noi fa in Regione Campania, per cui si sono candidati colleghi che si occupano normalmente di tematiche ambientali o di tutela del paesaggio, di governo del territorio. Però, come dire, in qualche modo affascinati da questi aspetti che hanno comunque una loro modernità, una loro valenza anche spendibile in qualche modo sul mercato, hanno avanzato le loro candidature. Per questi colleghi stiamo realizzando in queste settimane dei processi di formazione specialistica, per cui ci sono dei laboratori dedicati a questi tre temi: il tema del GIS, e quindi dati cartografici, geografici, l'ETL che consentono appunto la creazione di job e quindi di interfacciamento tra sistemi informativi differenti per la produzione automatica, tra virgolette, passandomi questo termine, di dataset, e per la produzione di dataset di livello 4 e 5, quindi linked open data, RDF, e quindi anche esperti di ontologie. Alla stessa maniera abbiamo anche fatto un focus sugli aspetti di comunicazione. Perché questo? Perché gli open data sono un po' percepiti a livello generale nella cultura popolare, ma anche all'interno del nostro ente, ce ne siamo resi conto parlando con i colleghi, come un qualcosa di estremamente freddo, di cui si occupano i nerd, gli smanettoni, nella migliore delle ipotesi gli statistici e gli informatici. All'inizio, quando abbiamo mostrato nelle varie direzioni, negli incontri che facevamo con i direttori generali e con le persone che erano state individuate a collaborare con noi, un dataset, dicevano: ok, ma io adesso che ci devo fare con un CSV? È un file che se lo apro e leggi, non riesco a tirarci fuori nessuna informazione. Per cui è necessario, probabilmente per avvicinare, e questo è stato un po' un piccolo laboratorio, diciamo, se all'interno dell'ente molti colleghi non riescono a capire cos'è un dataset, che utilità può avere un dato aperto, come può essere utilizzato, abbiamo immaginato che anche all'esterno dell'ente, tra i cittadini normali, a parte esclusa una piccola nicchia di persone o addetti ai lavori o appassionati al tema, ma per il cittadino comune, che ci fa con un dataset? E quindi è necessario, attraverso gli strumenti di comunicazione, attraverso le attività di comunicazione, raccontare i dataset, quello che c'è dietro il dato aperto, come può essere utilizzato, come può tornare utile al cittadino, allo studente, all'imprenditore, a chi fa impresa, allo sviluppatore che magari ci può costruire su un'app. E quindi anche per gli aspetti di comunicazione abbiamo individuato altre persone che si stanno formando su, perdonatemi la parola abusata, lo storytelling, quindi il racconto di ciò che c'è dietro al dato, e poi vedremo con quali strumenti. Vado avanti. Siamo andati nelle singole direzioni, ci siamo rimboccati le maniche e fisicamente abbiamo iniziato a organizzare una serie di incontri, direzione per direzione. Abbiamo preso appuntamento con il direttore generale, con una serie di suoi collaboratori, con il referente che era stato individuato per quella direzione, e abbiamo iniziato a ragionare su quali dataset quella direzione potesse produrre, per cui dalla sanità all'ambiente al lavoro a qualunque altro tema vi possa venire in mente. Abbiamo fatto delle interviste, abbiamo iniziato a ragionare insieme su quali dati loro producono, cosa avevano nei cassetti o nei loro PC, quali dati voi trattate, quale banche dati utilizzate, e abbiamo dovuto superare alcune resistenze, perché nell'amministrazione, nella cultura diffusa della pubblica amministrazione, il dato è di chi ce l'ha. Cioè, ma questo è il mio dataset, questa è la mia banca, questo è il mio Excel, questa è una cosa che faccio io da 10 anni, ci diceva il collega. Adesso che cosa ne volete fare? A chi lo volete comunicare? Erano un po' spaventate. Abbiamo quindi innanzitutto dovuto rassicurare le persone che i dati non sono di chi li produce, i dati sono della collettività. Siamo enti pubblici, siamo pubblica amministrazione, tutte le informazioni che noi possediamo a vario titolo, che noi produciamo a vario titolo, devono tornare, devono essere restituiti, devono essere resi pubblici. E quindi, partendo da questo presupposto, abbiamo iniziato a ragionare con le singole direzioni, dicevo, per cercare di liberare quanti più dati possibili. Per cui abbiamo compilato a mano, scheda su scheda, una scheda per ogni possibile dataset, per ogni possibile banca dati, per verificare se avesse anche le caratteristiche di, per essere candidabile a essere prodotto come dato aperto. Questo primo censimento, eravamo ad uno, ricordate, un dataset pubblicato nel 2014, ne sono stati evidenziati 184. Noi siamo sicuri che questa è una parte minima dei dataset possibili, ce ne saranno molti di più, speriamo, ne siamo abbastanza convinti, ma questi 184, ci siamo? Sono il primo risultato della nostra attività. È scomparso? Ok, vado avanti nel frattempo. Comunque, e di questi 184, 140 circa, 138 credo sia il numero esatto, sono poi effettivamente già pubblicati, stati rilasciati sul nostro portale Open Data che abbiamo recentemente messo online. Per cui si è trattato anche lì di innestare dei processi virtuosi, dei processi che fossero sostenibili nel tempo e autonomi. Cosa intendo? Se una banca dati era gestita storicamente da quel collega che lo faceva con le sue modalità, con un Excel piuttosto che con un mini database di varia natura, insomma Access o MySQL, quello che sia, quel dataset, la produzione di un dataset partendo da quel dato aperto restava legato alla volontà di quel dipendente in qualche modo di mettere a disposizione i suoi dati. Noi abbiamo cercato di immaginare dei processi che fossero indipendenti dal singolo dipendente, per cui il dataset deve sopravvivere al collega che va in pensione, al collega che è malato, al collega che si assenta, che a un certo punto viene trasferito in un'altra unità operativa e dice ma se ne era sempre occupato lui, adesso non sappiamo come fare. E quindi siamo arrivati a questa situazione. Le attività fatte nel corso dei primi mesi del 2018, diciamo il primo semestre dell'anno scorso, sembra un obbrobrio, forse lo è, ma in realtà è una rappresentazione sintetica di come in Regione Campania abbiamo pensato di produrre dati aperti. Vedete che al centro c'è il cuore, il SICAN, che è destinato, è il catalogo degli open data destinato a ricevere i vari dataset, e le fonti di alimentazione sono diverse. Abbiamo individuato diverse arterie principali che possono arrivare a pompare sangue al nostro catalogo di dati. Abbiamo flussi di dati prodotti manualmente attraverso più strumenti, flussi di dati cartografici, geografici e flussi di dati che arrivano da sistemi informativi. Diciamo, quelli sulla destra, i flussi di dati che arrivano da sistemi informativi o da dati geografici, sono quelli da un lato più complessi perché prevedono uno sviluppo di, in qualche modo di codice, no? Di ETL, ecco, di procedure automatizzate che estraggono da sistemi informativi esistenti, geografici o meno, delle serie di dati e le vadano poi in maniera automatizzata a pubblicare sul catalogo dei dati. La parte più complicata, differentemente da quelle che sono le apparenze, invece è quella di sinistra, cioè i flussi di dati prodotti manualmente, perché purtroppo la maggior parte dei dati in possesso del nostro ente sono legati alla produzione manuale, erano fogli Excel o banali banche dati artigianali prodotti da tanti colleghi nei loro uffici. Anche per loro abbiamo individuato alcuni strumenti, abbiamo iniziato a dire piuttosto che produrre l'Excel in locale sulla tua macchina che può subire un guasto, che quando non ci sei non può essere utilizzata, che rimane patrimonio soltanto tuo, metti a fattor comune i dati che hai attraverso degli strumenti che noi abbiamo individuato e che dopo vi mostrerò, e quel dataset finisce di essere una proprietà di quel singolo dipendente, ma diventa una risorsa della struttura regionale che lo produce e che ne è responsabile ultimo della certificazione del dato e dell'autorizzazione alla pubblicazione, ma di tutto l'ente e quindi dei cittadini a cui viene rilasciato. Per ognuno di questi aspetti, appunto, poi abbiamo dovuto individuare delle linee di intervento che fossero tecniche, diciamo, di sviluppo informatico o di trasferimento di know-how, di competenze, di formazione del personale che in qualche modo se ne doveva occupare. Come abbiamo fatto, quindi? Abbiamo iniziato un processo di formazione interno ai colleghi, di coinvolgimento, per cui non soltanto i 40 referenti di cui parlavo all'inizio, uno per ogni direzione, ma abbiamo chiesto a ogni direzione di indicarci qualche nominativo in più. Abbiamo detto: ok, il referente è la persona con cui noi abbiamo un dialogo costante, un rapporto costante, un interfacciamento costante, ma indicaci quali sono all'interno della tua struttura quelle 2, 3, anche 4, 5 persone che più attivamente ad oggi sono coinvolte nel processo di produzione dei dati. E quindi abbiamo creato una platea di circa 200 dipendenti, un numero comunque non banale, che sono stati oggetto destinatari di attività di formazione, di empowerment, di trasferimento tecnologico, di trasferimento di know-how. Abbiamo iniziato il 26 febbraio 2019 e quest'anno abbiamo iniziato il 20 aprile 2018, quindi praticamente un anno fa, poco più, con un primo incontro pubblico a cui hanno partecipato tutti i nostri colleghi, in cui abbiamo presentato il progetto. Eravamo a zero, non avevamo nulla, percorso formativo tecnico per 90 persone, quello diciamo di coinvolgimento allargato arriva quasi a 200 persone e nei loro confronti quindi abbiamo messo su una piattaforma di formazione. Allora, noi aprile dell'anno scorso, quando siamo partiti, è partito anche formalmente il nostro progetto, per realizzare quello che avevamo in mente abbiamo individuato un fornitore, un partner tecnologico, quindi attraverso un lotto Consip abbiamo acquisito strumenti e servizi da un raggruppamento di imprese costituito da Almaviva, Almawave e Formopa FPA, che ci hanno assistito e diciamo aiutato nel realizzare le idee che avevamo, sia dal punto di vista tecnologico, per cui abbiamo realizzato l'infrastruttura tecnica, informatica, il portale dei dati aperti, il catalogo, tutte le cose che ora vi mostrerò, gli strumenti di data visualization, ma anche la formazione. Quindi è stata messa su una piattaforma Moodle, un ambiente virtuale di formazione, e la formazione che abbiamo fatto ai nostri colleghi è stata di tipo misto, per cui ci sono state lezioni frontali, seminari, ma anche formazione a distanza attraverso la piattaforma Moodle, webinar e tutta un'altra serie di strumenti virtuali che ci hanno consentito un dialogo continuo. E quindi l'obiettivo era duplice: da un lato abbiamo formato le persone, dall'altro abbiamo creato community, abbiamo fatto squadra, perché le persone poi fisicamente si incontravano anche nel corso dei seminari o delle giornate di formativi in presenza, nelle aule di formazione, nei laboratori. Abbiamo fatto dei laboratori nelle nostre aule informatiche regionali, quindi con dei docenti che sono venuti a spiegare tecnicamente come si fanno alcune cose operative. Dopodiché abbiamo iniziato a porre l'attenzione all'esterno. Quando ci sembrava abbastanza maturo il progetto lato interno, cioè avevamo chiaro gli strumenti di cui dotarci, le persone da coinvolgerle, con quale modalità, come motivarle, come formarle, come arrivare a un livello condiviso di conoscenza comune e di consapevolezza comune sul nostro progetto, ci siamo chiesti chi erano i nostri target. E il target principale, verrà forse nella slide successiva, sono i dipendenti regionali innanzitutto, perché i veri produttori e anche fruitori di dataset sono innanzitutto i 5.000 dipendenti della regione. Poi chiaramente ci sono tutta una serie di target esterni, tra questi ovviamente i cittadini tutti, ma abbiamo individuato anche alcuni percorsi specifici, azioni specifiche nei confronti degli studenti, per cui abbiamo avuto 200 studenti che sono venuti a trovarci il 18 e il 25 marzo nell'ambito del progetto di A Scuola di Open Coesione, e abbiamo coinvolto sulle attività che noi facciamo. I giornalisti con i quali abbiamo fatto un corso di formazione ad aprile in data journalism, e quindi abbiamo abbiamo fatto un accordo con l'Ordine Regionale della Campania, l'Ordine dei Giornalisti, per far riconoscere quella giornata come ECM, no? Crediti formativi nella formazione che i giornalisti devono fare obbligatoriamente ogni anno, e quindi abbiamo avuto un buon successo, sono venuti un centinaio di giornalisti e abbiamo mostrato loro come i dati che la pubblica amministrazione rilascia possono essere anche per loro uno strumento di lavoro, per fare inchieste, per fare confronti tra le varie amministrazioni, per fare contrasto alle fake news, perché se hai i dati e li hai certificati e te li fornisce un ente pubblico, probabilmente puoi ritenerli affidabili, e quindi anche allora abbiamo mostrato come gli open data possono essere uno strumento. E poi la community open data di coloro che si appassionano. Mentre facevamo tutte queste cose abbiamo iniziato a produrre qualche dataset in più, è passato un anno ed è uscita la classifica 2017 dell'AGID, della rilevazione del paniere, e abbiamo iniziato a scalare qualche posizione, ma questo, voglio dire, ci interessa molto marginalmente, non abbiamo nessun, non abbiamo spirito competitivo, non abbiamo la volontà di raccogliere questo tipo di premio, però per far vedere che probabilmente il lavoro iniziato in qualche modo iniziava a dare i suoi frutti. Siamo sicuri che nel 2018, diciamo, saliremo ancora qualche posizione, la cosa ci fa piacere, ma voglio dire, lascia il tempo che trova. Ci fa molto più piacere invece questo aspetto. Il progetto Open Data della Regione Campania, così come l'abbiamo immaginato e realizzato, nel senso della costruzione della community interna, il trasferimento di tecnologie, di formazione, di know-how, il coinvolgimento del territorio, delle azioni specifiche sui target prioritari, è stato individuato nell'ambito dell'OT11-OT2, quindi l'azione del governo per il rafforzamento della capacità amministrativa e digitalizzazione della PA come best practice. Per cui è un modello di riuso, possono altri enti, altre realtà della pubblica amministrazione rifarsi alla nostra esperienza e replicare gli aspetti che più si conformano al proprio ente. La costituzione della community interna open data è un progetto continuo, non si esaurisce. A luglio la nostra partnership con i fornitori, quindi di cui parlavo prima, finisce, il contratto scade all'inizio di luglio, per cui acquisiamo gli strumenti che hanno per noi sviluppato, le attività formative che sono state erogate, ma il progetto non si ferma qui, ovviamente è un progetto continuo. La community è creata e l'idea di trasferire la consapevolezza che saper lavorare sui dati e con i dati è una capacità amministrativa che deve essere sempre più diffusa e rafforzata è, come dire, il nostro karma, è il nostro credo. Ecco, quindi abbiamo poi nei confronti per alimentare questo spirito di community, di consapevolezza e di compartecipazione, abbiamo fatto una serie di seminari come questo del 26 febbraio di qualche mese fa con i colleghi interni. E siamo arrivati a questo modello di approccio ai vari pubblici, diciamo, che abbiamo incontrato, i vari gruppi che abbiamo incontrato in questo anno di attività, per cui i dipendenti sono quelli su cui abbiamo impiegato maggiori risorse nel corso del nostro primo anno, ma poi abbiamo presente che fuori dal nostro orticello, fuori dal nostro ente, ci sono una serie di cittadini, aziende, sviluppatori che possono e fanno usufruire i nostri dati e ne fanno grande richiesta. Noi settimana scorsa, lunedì 6 maggio, eravamo io e i miei colleghi a San Giovanni a Teduccio. A San Giovanni a Teduccio a Napoli c'è un'Academy abbastanza unica in Italia, forse anche in Europa, perché c'è la Apple Academy che ha altre due sedi soltanto nel mondo, una in California e una in Brasile, per cui l'unica sede europea dell'Apple Academy è a Napoli, a San Giovanni a Teduccio. In realtà lì dove c'è questa Academy, grazie all'Università Federico II, ci sono state una serie di accordi anche con altre realtà, per cui c'è anche la Cisco Academy, c'è Team, è diventato una sorta di incubatore di imprese che stanno venendo lì. Perché? Perché si fa formazione di alto livello e siamo stati lì, vi dicevo settimana scorsa, a parlare degli open data anche ai ragazzi che frequentano le academy, e ragazzi sono 330 per questo anno circa, di cui solo il 10% italiani. Lì si respira un clima internazionale, sembra di essere in un campus universitario americano, ragazzi provenienti veramente da tutto il mondo, e anche loro. Abbiamo fatto un hackathon, sapete, no? Cos'è? Una sfida, un contest, si sono lanciate 10 sfide a questi ragazzi, 10 sfide che si basavano sull'utilizzo dei dati, e loro ci hanno confermato che per lo sviluppo di app, loro in particolar modo fanno sviluppo di app nell'ambito della iOS, sistema di Apple, hanno bisogno di dati, perché diciamo, molte delle app che noi sviluppiamo necessitano dei dati. Ok, un altro aspetto. che avevo prima accennato, importante è quello poi di raccontare questi dati, per cui ok, tutto quello che abbiamo fatto finora che vi ho descritto era volto alla produzione di dataset, ma poi una volta che questi dati ce li abbiamo, e appunto oggi sul portale della Regione Lombardia sono circa 140, che ne facciamo? Vanno in qualche modo raccontati e resi comprensibili anche a chi non sa cos'è un dataset, e quindi abbiamo anche lì individuato una serie di strumenti di data visualization e ci siamo inventati le data stories. Cosa sono? È un modo per raccontare quello che c'è dietro al dato. Immaginiamo che a un certo punto la regione libera il dato della copertura vaccinale, per dire, no? Che è un tema anche caldo, per cui viene fuori che in regione Campania il livello di vaccinazione dei cittadini è più alto della media nazionale. Ecco, quello potrebbe essere un argomento su cui magari può essere utile, oltre a liberare il dato, che è un fatto tecnico, anche costruirci sopra una storia, perché poi magari venga ripresa dai mezzi di comunicazione, o comunque il semplice cittadino che viene sul nostro sito e legge quel dato capisce quel dataset che è stato rilasciato, che storia c'è dietro, insomma, in qualche modo cosa racconta. Per cui vedete, le data stories vengono realizzate attraverso una serie di strumenti che ora vi farò vedere anche operativamente come si fanno, che sono grafici, mappe, torte o cose del genere, che poi possono essere condivise sui social, possono essere embeddate, si dice, insomma, attraverso la copia e incolla del codice, inserite in un blog, in un sito personale che un giornalista o anche un semplice cittadino magari cura. Ecco, questi sono i dataset che ad oggi trovate sul nostro portale regionale. Questo adesso sono strumenti, appunto, quelli di data visualization che vi faccio vedere operativamente, per cui vado veloce su queste slide, come si creano. Farò una piccola demo di questo, per cui salto questi aspetti. Ecco qui, va bene, diciamo, le slide finiscono qui. Adesso mi trasferisco dove c'è il computer e vi faccio vedere brevemente come abbiamo individuato una serie di strumenti che ci aiutano in qualche modo a fare la data visualization. Grazie. Allora, faccio ok. Allora, Chrome. C'era già? Ah, eccolo qui. Ecco qui. Allora, questo è il portale dei dati aperti che abbiamo messo online circa un mese fa, anche meno, a metà aprile. Non si vede. Ah, non c'è modo di proiettarlo? Perché io lì lo... Intanto vi vado avanti un pochino, vi racconto quello che abbiamo fatto. Allora, tra gli strumenti che abbiamo individuato, chiaramente c'era da costruire il catalogo dei dati, comune come ce l'hanno tutte le amministrazioni, e che poi chiaramente è inserito in un contesto un po' più ampio, perché il portale governativo dei dati aperti nazionale fa harvesting sul nostro portale regionale, quindi prende i dataset che noi pubblichiamo e li ripropone sul catalogo nazionale, che poi a sua volta è harvestato da quello europeo, per cui quando rilasciamo un dataset questo viene ci siamo? Ok, ecco qui. Perfetto, grazie. Questo viene finisce poi sul portale europeo dei dati. Quindi, partendo dalla necessità di creare comunque il nostro catalogo dei dati, abbiamo pensato però di fare un portale che avesse anche degli strumenti di comunicazione, appunto per poter raccontare quello che la regione fa in tema di dati e non presentare il freddo catalogo soltanto dei dati. Il nostro portale è abbastanza semplice, vedete che qui in alto c'è un motore di ricerca interno che ci dà la possibilità già di switchare tra dataset e news, per cui se sono una persona che è arrivato, un utente che è arrivato sul nostro portale perché cerca un dataset specifico, farò la ricerca sul dataset e quindi vado al concreto. Se invece voglio semplicemente tenermi aggiornato su quello che la regione, l'ente sta facendo in tema di dati aperti, magari cercherò tra le news. Abbiamo la nostra sezione, diciamo, di news, dove raccontiamo quello che stiamo facendo. Ecco qui, l'ultima iniziativa è questo contest di cui parlerò tra poco, che abbiamo lanciato per cercare di coinvolgere anche il territorio, e poi qua abbiamo uno slider con le notizie precedenti. Questo è quello che abbiamo fatto settimana scorsa, come dicevo, a San Giovanni a Teduccio. Ci sono stati questi 4 giorni Digital Days a Napoli, nell'ambito del quale c'è stata anche questa giornata dedicata ai dati aperti. scorrendo il portale abbiamo poi l'accesso ai dataset categorizzati per categorie, per tematismi. I tematismi sono quelli tipici del SICAN, per cui non ci si è inventato nulla di nuovo, ma magari se voglio fare una ricerca mirata, mi interessano i dataset rilasciati su un particolare tema, faccio un accesso mirato direttamente qui dalla categoria. Da qui in poi ci sono poi invece una serie di strumenti di comunicazione. Abbiamo questo spazio dedicato agli ultimi dataset pubblicati, che praticamente è semplicemente un raccoglitore delle novità, per cui mano a mano che vengono rilasciati dei dataset compariranno qui e quindi si può avere sempre il polso di quali sono le cose. E poi si arrivano alle data stories, ecco, quello che vi dicevo prima. Cioè abbiamo noi costituito una redazione interna al gruppo Pendata. Abbiamo 2 o 3 colleghi che si occupano di fare queste cose, cioè di mano a mano che vengono rilasciati dei dati, individuare quelli che possono avere una storia da raccontare, degli aspetti che possono essere in qualche modo interessanti per i cittadini, e gli costruiamo una storia sopra, per cui attraverso uno strumento anche visivo, che può essere una mappa o un grafico, cerchiamo di dare una prima rappresentazione di quel dato, ma anche ad esempio di raccontarlo, per cui se io qui clicco su leggi, sta caricando, è un po' lento, credo dipenda dalla rete qui, ecco qui, vedete che oltre al grafico ho dello spazio, se voglio, per indicare anche qual è il dataset di riferimento da cui viene preso quel dato e magari scriverci qualcosa in più, una storia sotto, se lo ritengo opportuno. E poi ci sono degli strumenti operativi: contribuisci, condividi, cerca e usa, cioè a parte cerca che è il motore di ricerca, contribuisci è un forum per il dialogo, per l'apertura all'ascolto, perché come dire, vogliamo che in qualche modo sia bidirezionale lo scambio, per cui quello che abbiamo detto nelle presentazioni fatte nel corso di queste settimane, chiediamo ai cittadini ma anche ai colleghi di altri enti di mettersi in contatto con noi e chiederci magari il perché un determinato dataset non è ancora pubblicato, se è di pertinenza, competenza della regione pubblicarlo o meno, se è previsto che lo sarà a breve, o magari segnalarci errori, integrazioni da fare, insomma comunque stabilire un dialogo aperto con le utenze, e poi e anche attraverso i canali social regionali, quelli tipici diciamo da YouTube a Instagram a Twitter a Facebook. Condividi consente di appunto ripostare sui profili social delle persone, degli utenti, un determinato contenuto trovato sul portale della regione. E poi usa, che forse è l'aspetto un po' più carino, che è lo strumento Campania Crea. E adesso, che adesso vi vado a mostrare come funziona. Funziona in questo modo. Allora, ci siamo detti, quando uno arriva su un dataset, per dire questo qui, l'ultimo che c'è sopra, gli istituti scolastici superiori, se ci clicca sopra, cosa trova? Trova la scheda informativa di quel dataset, ecco qui, per cui la descrizione, quando è stato rilasciato, quando c'è stata l'ultima modifica, l'ultimo aggiornamento, a quali categorie fa riferimento, insomma le informazioni, diciamo la carta d'identità del dataset, e i file scaricabili, tipicamente, in questo caso un CSV, un JSON, e siccome ci sono delle coordinate geografiche, anche un file di mappa geografico, georeferenziato. Quando si prova ad aprire il CSV, si arriva a cospetto di un formato di file che per la stragrande maggioranza dei cittadini, come dicevo prima, può non avere alcun significato. E allora ci siamo chiesti come, quali strumenti potessimo implementare all'interno del nostro portale, perché badate bene, è chiaro, sapete anche voi che di strumenti di data visualization esistono decine, cioè non ci siamo inventati nulla di nuovo, ognuno può utilizzare quelli che preferisce, la maggior parte sono tra l'altro open e free, per cui senza pagare nulla uno può individuare online uno strumento legato alla visualizzazione dei dati, che genera la visualizzazione dei dati, e utilizzarlo. Però noi abbiamo voluto integrarlo all'interno del portale per dare subito l'opportunità appunto a chi naviga il nostro portale di iniziare a intravedere cosa si può fare con i dati aperti, e ad esempio con questo dataset si possono fare un paio di cose. Il primo strumento che abbiamo implementato è questa possibilità di filtrare i dati già in maniera diciamo direttamente sul sito, per cui non devo scaricare il CSV, aprirlo con un programma apposito, saperlo leggere e interrogarlo per capire se magari un dato specifico che vado cercando è presente su questo dataset o meno, ma questo tipo di informazione posso riscontrarla subito attraverso magari un'interrogazione qui, per cui se ho aperto, come in questo caso, il dataset degli istituti superiori presenti sul territorio regionale della Campania e voglio vedere quali sono, per dire, le scuole che sono presenti a Portici o se ci sono scuole di Portici, seleziono semplicemente la colonna comune, perché in questo caso voglio l'informazione sul comune, digito Portici, aggiungo il filtro e in automatico vedete che il dataset mi restituisce subito l'informazione che cerco. Per cui io non ho scaricato nulla, non ho aperto il CSV, non ho fatto alcuna operazione in locale, semplicemente navigando il sito magari ho già ottenuto l'informazione che volevo. Questo per un cittadino, magari immaginate un dataset con migliaia e migliaia di informazioni e di righe, ha bisogno di un'informazione, sapere magari tra le centinaia di scuole della regione Campania in quel determinato comune se c'è una scuola superiore o meno, con questa interrogazione a video, senza scaricare nulla e senza avere particolari competenze informatiche, ha potuto ritrovare l'informazione che cercava. Chiaramente si possono aggiungere più filtri, se io, oltre a voler sapere nel comune di Portici se ci sono meno istituti superiori, come in questo caso ho fatto, voglio sapere se la categoria sono entrambi istituti superiori, per cui se esiste, non so, facciamo un'interrogazione sulla denominazione, se esiste una scuola che si chiama, che contenga all'interno del campo Nitti, non so se questa funzionerà, adesso vediamo, provo ad aggiungere un secondo filtro e vediamo che c'è una scuola, per cui la precedente selezione, ho solo 5 minuti ancora, ok, allora accelero un pochino, funziona già a video così. Un ulteriore strumento invece è quello delle data visualization. Io posso scaricare tipicamente il mio dataset e lavorare in locale, oppure magari iniziare a creare delle visualizzazioni. Sono uno studente, sono un ricercatore, sono un impiegato di un'azienda che vuole fare un report su una determinata informazione, senza scaricare in locale il file, senza avere particolari competenze, abbiamo rilasciato questo strumento che con un paio di semplici click consente di fare delle visualizzazioni con grafici, con mappe e cose del genere. Nel caso specifico, ad esempio, degli istituti superiori, possiamo selezionare i campi che ci interessano, per cui ad esempio vedete, se li selezioniamo tutti, ecco qui, mano a mano che li abbiamo selezionati si aggiungono i dati qui, volevo prima farvi vedere però un altro dataset per farvi vedere una mappa che è più carina e poi torniamo a questo delle scuole, per cui vediamo. Io cerco il dataset, mi ero preparato un esempio sui centri per l'impiego, per cui scrivo la parola centri, ecco qui, mi restituisce centri per l'impiego, lo apro, seleziono il CSV su cui voglio lavorare e vado nello strumento di creazione di una datalet. A questo punto, ad esempio, io se voglio costruire una mappa dei centri dell'impiego della regione Campania, che cosa faccio? Seleziono il campo indirizzo, il campo latitudine e longitudine, visto che è georeferenziato, e magari il numero di telefono. Ok. Vedete che mano a mano che ho aggiunto i campi su cui voglio lavorare mi sono già stati presentati. Ok. Fatto questo vado avanti, c'è questa freccia in alto, in maniera intuitiva mi manda avanti, do un titolo a questa mappa che sto per creare, quindi la chiamerò mappa centri impiego, ok, e seleziono lo strumento. Vedete che qui a sinistra abbiamo una serie di strumenti di visualizzazione che sono grafici a torte, istogrammi, mappe di vario tipo, insomma, scendo i vari strumenti e seleziono la mappa. Ok, voglio selezionare la mappa. Il sistema già mi suggerisce per ogni categoria quale campo probabilmente devo andare a inserire, per cui a latitudine effettivamente metterò la latitudine, a longitudine Vedete, io non sto scrivendo codice, non sono un esperto informatico, sto semplicemente attribuendo dei valori a dei campi, tra l'altro con una procedura guidata. Con tutto il balloon, cos'è il balloon? Sono quei palloncini che compaiono sulle mappe, ok? Che quando poi ci si passa sopra, si clicca, ti restituiscono informazione. E diciamo che all'interno del balloon voglio l'indirizzo e il telefono, ok? Ecco, mano a mano che ho selezionato i campi, il sistema già in automatico ha iniziato a generare la mappa a destra, vedete? Per cui la mappa ovviamente è navigabile, vedete che quando ci sono diversi magari centri nella stessa provincia, lui li aggrega, per cui io cliccandoci su posso esplodere quel nodo, per cui a Napoli e provincia ce ne sono ancora 16, esplodendo ancora ce ne sono 4 in questa zona, fino ad arrivare al singolo centro per l'impiego. Se ci vado sopra con la mappa e ci clicco, mi restituisce delle informazioni. Il centro per l'impiego di Afragola è in via Po 10, Casoria, siamo da Casoria, non Afragola, questo è il numero di telefono. Se io ho anche per dire nel mio dataset gli orari d'apertura, la mail, sono dati che se riesco a raccogliere in maniera sistemata dal dataset li inserisco qua e poi li posso visualizzare la mappa. Cosa ci faccio di questa mappa che ho creato? Posso innanzitutto, a parte visualizzarla a schermo pieno per magari navigarla meglio, va bene, questo diciamo è abbastanza basilare, ma posso fare una serie di cose, posso scaricarla in locale come immagine e quindi poi magari inserirla in una presentazione, in un report che posso fare per motivi di lavoro o di studio, posso scaricarla come documento doc e quindi avrò l'immagine e una serie di informazioni aggiuntive tipo da dove origina il dato, dicendo, oppure scaricare il CSV dei dati sottostanti. Questa è un'azione che posso fare. Un'altra azione che posso fare è quella di condividerla. Come posso condividerla? In due modi, o copiando il codice HTML, che in questo caso basta cliccare qui e infatti vedete dice copied, per cui è stato copiato, e poi vado a fare incolla in un blog, in un sito, in un'altra risorsa web che ho a disposizione e quindi esattamente incollerò la mappa così come è stata creata nel mio sito. Badate bene, quando fate questa operazione non andate ad incollare la mappa come immagine, ma la mappa navigabile, per cui la mappa sarà consultabile sul vostro sito esattamente come lo è in questa anteprima, per cui il singolo utente ci potrà navigare, ingrandire, dire, rimpicciolire, prendere le singole informazioni e una cosa importante, la mappa è sempre legata, vedete qua giù, provider Regione Campania, dataset, cioè conserva un legame costante con l'origine dei dati, per cui se il dataset sottostante a un certo punto viene aggiornato e vengono inseriti nuovi dati, la mappa che voi nel frattempo avete creato e inserito sul vostro blog, sul vostro sito, si aggiornerà in automatico, non ci sarà necessità di ricreare una nuova mappa, e questo vale anche per i grafici. Purtroppo mi dicono, nel tempo stringe, non ho modo di farvi vedere i grafici, ma vi invito a utilizzare questo strumento. E un'ultima cosa che si può fare è quella di condividerlo. Attualmente si può fare su Facebook, tra poche settimane implementeremo anche gli altri social, per cui LinkedIn, Twitter o Pinterest, e quindi questa mappa così come è stata creata può essere condivisa sul profilo social della persona che l'ha generata, idem per i grafici. Io vi invito a navigare il nostro portale, utilizzarlo, mettervi in contatto con noi, suggerirci le cose che secondo voi possono essere migliorate, utilizzare gli strumenti data visualization che abbiamo vi ho brevemente illustrato e che abbiamo rilasciato, e partecipare magari al contest che abbiamo in questo momento attivo, che vedete qui, un attimo che lo carica, ecco qui, che si chiama Rappresenta il Dataset, che è proprio incentrato sulla data visualization. Quindi chiediamo agli utenti del nostro portale di creare una visualizzazione partendo da un dataset presente sul nostro catalogo e condividerla con noi. Ci sono ancora un mese praticamente per partecipare, 29 giorni, qui c'è l'informativa, c'è il regolamento e ci sono anche una serie di video tutorial, li vedete qui in basso, che guidano passo passo nella creazione degli istogrammi, dei grafici in generale, delle mappe, e quindi spiegano come fare quello che io ho purtroppo potuto far vedere soltanto brevemente oggi, diciamo. Mi fermo qui per il momento, se ci sono domande, curiosità, magari torno al... C'è qualcuno che vuole... Grazie, grazie mille, grazie. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Okay. Sì, metto le cuffie, altrimenti non sento. Ok.
Buongiorno a tutti, sono Francesco Napoli del Ministero dell'Istruzione. Mi mi occupo di open data.